Buongiorno, buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa di oggi, 17, ma che 17? 4 marzo del 2025. Vediamo subito quali sono i temi fondamentali della giornata. Ovviamente Kiev, Trump e Zelensky sono ancora oggi l'ossessione comprensibile di tutti i giornali, anche se soltanto il Corriere della Sera riesce a ribattere questa notte sull'agenzia Bloomberg, perché Trump, che non si ferma mai, e soprattutto ci sono delle ore di differenza di fuso orario rispetto agli americani, ieri notte ha detto e ha fatto uno dei suoi ordini esecutivi per sospendere tutti gli aiuti militari nei confronti di Kiev, tutti gli aiuti militari. E quando leggete i pezzi del Corriere della Sera, comprendete che le cose che fa Trump non sono all'europea, come per dire, europea mi sembra una cosa un po' vaga. Oggi Travaglio segue un po' l'editoriale che ho fatto ieri io di Quarta Repubblica, facendo comprendere com'è che Europa c'era, Londra lo sa soltanto il cielo. Ma il punto fondamentale è che Trump, quando fa questi ordini, dice non si diano più armi, blocca tutte le armi, anche quelle che stavano sulle navi, sugli aerei, container per miliardi di dollari che stavano arrivando in Ucraina. Un disastro pazzesco dal punto di vista del fronte militare. Vi segnalo che proprio ieri un missile è finito su un poligono ucraino, sono morte 90 persone, 40 persone, comunque un numero incredibile di reclute ucraine, e pare i generali erano molto seccati ucraini, oltre dispiaciuti evidentemente per le morti. Secondo le retroscena di oggi, questo sarebbe avvenuto perché una giovane recluta aveva postato un suo, come si dice, un suo addestramento su TikTok, per dare anche il senso della qualificazione di questi militari che evidentemente stanno rastrellando il fondo del barile. Quindi un disastro dal punto di vista ucraino, perché Trump non darà più loro munizioni e armi. Queste cose non è che avvengono a babbo morto, le fa subito, immediatamente, li blocca i porti, nonostante peraltro queste armi agli ucraini fossero state non solo votate dal precedente congresso, ma finanziate con risorse già stabilite. Zelensky però nel frattempo non è un genio assoluto, perché a Londra 2 giorni fa, dopo l'incontro con Trump, che è andato così male come tutti voi vi ricordate, cosa fa? Fa un'intervista e dice: la guerra con la Russia durerà ancora molto a lungo. Allora, in questo momento, forse un pochino più di diplomazia, un po' più di attenzione per uno che sa che le sue truppe non possono resistere se non poche settimane senza le risorse americane, forse dovrebbe tenerlo per il bene delle sue. Insomma, la situazione è drammatica in Ucraina, è drammatica perché Trump ha detto dovete fare la pace, e questa cosa non la dice come fanno gli europei così a cacchio, la dice mettendo in opera tutti gli strumenti che lui ha a disposizione per far sì che la pace si faccia, dal suo punto di vista, che magari è una pace che non va bene agli ucraini, questo è fuori di dubbio. Nel frattempo, su tutti i giornali, vista la rilevanza del personaggio e soprattutto fregandosene del fatto che lei scrive sulla stampa, perché oggi il pezzo è sulla stampa, Liliana Segre dice che è inorridita da quello che sta facendo il tycoon e da quello che ha fatto il tycoon. Però Liliana Segre è la prima, come tutti noi europei, a dire: io sono molto grata agli americani per quello che fecero durante la Seconda Guerra Mondiale. Qui però c'è un pezzo straordinario di Mattia Feltri, il vecchio comunista Massimo D'Alema, che oggi viene intervistato da tutti i giornali, sembra l'aspirante Patek per quanto lo intervistano tutti quanti, ha detto una cosa fantastica. Ha detto: ah, io sono contro Trump, sono ritornato a come quando ero giovane che manifestavo contro l'imperialismo americano. Cioè, dice, mi ritrovo come quando ero giovane che manifestavo contro l'imperialismo americano. Toc, toc! Gli fa proprio toc, toc! Gli fa, come si chiama, Mattia Feltri, in un feltrino stupendo oggi sulla stampa. Scusami, quando tu manifestavi contro gli americani, c'erano da una parte i dittatori sovietici, i dittatori comunisti, c'era il muro, la cortina di ferro, e tu stavi con i socialisti, e stavi con i comunisti, stavi con i cambogiani, stavi con i cinesi, stavi con i russi, contro la libertà che arrivava dall'America. Tu così stavi e dici che oggi stai nella stessa identica condizione? No, caro, dice Feltrino, perché oggi gli americani stanno con i russi, stanno con i dittatori. Quindi la conseguenza del tuo ragionamento dovrebbe essere: così come prima stavi con i dittatori, oggi dovresti stare con Trump che si associa ai dittatori. Quindi dà una specie di calcio nel culo a D'Alema dal punto di vista della logica del suo pensiero, che è favolosa, ma è una logica incredibile. I comunisti hanno sempre ragione, avevano ragione quando erano antiamericani, quando c'erano i dittatori comunisti che loro amavano, e hanno ragione ora che stanno contro gli americani perché si associano ai dittatori molto più leggeri che ci sono in Russia. Ma è una roba da matti, e giustamente Feltrino lo prende per il culo. Nel frattempo Trump decide di aumentare i dazi sulla Cina portandoli dal 10 al 20 e decide anche, cioè su tutti i giornali, quelli che non hanno preso la parte notturna di Trump hanno preso l'idea che Trump metterà delle tariffe e farà sì che se io voglio esportare in America devo pagare queste tariffe in più. E questa cosa la fa nei confronti di Canada, Messico, mettendo le tariffe al 25% e raddoppiando quelle cinesi dal 10 al 20. Ma non mi sembra una grande novità, perché la detto, lo fa semplicemente Trump, fa quello che dice, quello che ha detto in campagna elettorale cerca di realizzarlo ora, quello che ha detto con i primi ordini esecutivi lo fa. Dal 2 aprile arriveranno questi dazi che secondo me sono micidiali, ve l'ho già detto mille volte, ma non fa altro che fare quello che ha sempre fatto. Scoppia la guerra dei dazi, titoli prima pagina della Repubblica, che si stupisce di una cosa molto banale, e cioè che il presidente degli Stati Uniti faccia quello che ha annunciato. Peraltro vi segnalo che noi siamo abituati, per esempio il vertice di Londra, soltanto in pochi giornali se ne accorgono, che quelli di Londra dicono cerchiamo di vedere come risolvere la questione ucraina. E insomma, da una parte Macron dice facciamo la tregua di un mese, e dall'altra oggi stesso leggiamo sui giornali che il primo ministro inglese Starmer, che ha convocato il vertice, dice ma quale tregua? Questa è una delle ipotesi che si stanno facendo. Cioè gli europei non solo non contano un cazzo, ma sono anche divisi tra di loro. Allora poi ti stupisci se quello dice faccio i dazi e li fa, se quello dice tolgo le armi e le toglie. E ragazzi, semplicemente quello ha non solo il consenso elettorale, ma comanda. Gli europei non hanno consenso elettorale perché molti di questi non ce l'hanno e non comandano neanche. Esordio sul Corriere della Sera come editorialista economico, e non è una buona notizia per il governo, ma questo va bene, i giornali sono i cani da guardia del potere esecutivo. Esordio di Carlo Cottarelli, che diventa un editorialista del Corriere della Sera. Dovete sapere che ieri sono usciti i dati sul PIL italiano del 24 e sui conti pubblici, e Cottarelli fa il fondo del Corriere della Sera, in cui dice c'è una conferma, cioè che il PIL è stato inferiore le attese, cioè la crescita italiana è stata dello 0,7% rispetto a quanto si prevedeva inizialmente, poco, perché era 1,2%, e l'altra cosa però invece è stata una sorpresa, perché il deficit è stato del 3,4% e non del 4,3%. Il deficit è la differenza tra quanto lo Stato spende e quanto incassa, quindi noi abbiamo speso 78 miliardi più di quanto abbiamo incassato, lo Stato ha speso 78 miliardi più di quanto ha incassato. E Cottarelli mette tutti i puntini sulle i, secondo me in questo caso con un eccesso, ve lo dico francamente, di pessimismo. Dice ma scusatemi, il PIL va di merda, ma anche i conti pubblici che sono andati bene, beh insomma in realtà non si sa quanto saranno sostenibili. Stesse cose che dicevano anni fa, dicevano ma quanto riuscirà il governo a sostenere questi conti? È possibile che una volta che un governo riesca a ridurre il deficit almeno non ci sia, in questo caso, un applauso a Giorgetti? Cioè francamente ci sono molti limiti ovviamente sulle conti pubblici italiani, ma Giorgetti che cosa ha fatto? Giorgetti ha semplicemente mantenuto la pressione fiscale individuale a livello degli anni scorsi, ma siccome ci sono più occupati, perché c'è più gente che lavora rispetto ai dannati anni del reddito di cittadinanza, lo Stato ha incassato più tasse perché c'è più gente che lavora. Quindi in realtà non ha ridotto le tasse, ma questa è una critica che posso fare io al governo, non questi cazzo di grandissimi pensatori di sinistra che vorrebbero tassare anche le orecchie. Beh, insomma, questi non hanno ridotto e non hanno svangato la riduzione delle tasse, e io penso che abbiano sbagliato, perché si può fare, ma hanno tenuto i conti solidi, e tenendo i conti solidi abbiamo lo spread rispetto agli altri titoli di Stato migliore di tutti. Oggi il Sole 24 Ore, che non è governativo ma non è neanche Cottarelli, dice non è mai successo nella storia repubblicana dal 1946 che ci sia stata una tale riduzione del deficit da un anno all'altro, dal 7% al 3,4%. Ragazzi, siccome ci avete rotto i coglioni su questi conti pubblici, siccome ci avete detto che questi avrebbero svangato i conti, qualcuno oggi che si alzi e dici beh, insomma, abbiamo detto una minchiata, questo governo tutto ha fatto tranne che svangare i conti pubblici. da destra, da liberista, come sono io, beh, insomma, le critiche le puoi fare, ma è fantastico come quelli che erano per l'austerity, per il taglio della spesa pubblica, giustamente, per il taglio del deficit, oggi che l'hanno tagliato, beh, gli dicono, beh, però non so quanto dura. Beh, è stupendo. Ma è così, vabbè, insomma. Intervista a Castagna, il numero uno della Banca Popolare di Milano, che sta per essere scalata dall'Unicredito e probabilmente è in una situazione difficile, perché Unicredito è un colosso e BPM è una banca importante ma non così grande. Il suo numero uno, in maniera molto irrituale rispetto ai suoi standard di prudenza, dice: se dovessimo essere comprati dall'Unicredito, beh, insomma, ci sarebbe un problema, perché loro non fanno gli stessi impieghi che facciamo noi alle piccole e medie imprese. Il sistema europeo sostanzialmente decide di rimandare le multe per le case automobilistiche che non hanno rispettato gli impegni sulla produzione di CO2. Ma vaffanculo. Cioè, oggi dovrebbe esserci un giornale volgare come il sottoscritto che dica alla Ursula von der Leyen e alla Commissione europea: ma vaffanculo, avete capito? Scusate la volgarità, ma questa è l'unica cosa che si può dire nei confronti della volgarità di questi teste di minchia che hanno distrutto l'automotive europeo. Tant'è che solo La Verità oggi dice: l'auto, Ursula frena in ritardo, l'auto è in testa coda. Perfettamente ragione La Verità. Cioè, voi mi state dicendo che avete distrutto il sistema automotive europeo, oggi ve ne accorgete e dite: ma sì, le multe, invece di farle su base annuale, le faremo su 3 anni. Troppo tardi. Le aziende investono, soprattutto quelle automotive, a 5 anni. Gli avete rotto i coglioni per 10 anni. Verde, CO2, elettrico, nessuna neutralità tecnologica. Gli avete fatto un mazzo così. Quando le aziende automobilistiche europee sono praticamente fallite, quando voi andate in un concessionario della Fiat e trovate dentro macchine cinesi, quando vedete che il nostro indotto sta nella merda, e questa cosa ve la dicevano da anni: no, adesso ci siamo sbagliati, le multe non le facciamo, o meglio le rimandiamo. Allora, la prima cosa che ti verrebbe da fare è prendere a calci nel culo una commissione che ha commesso questo errore tragico. E non è che questa commissione che ha commesso il problema tragico adesso non prende più gli aerei di Stato per andare in giro per il mondo a fare minchiate come a Londra. Non è che Ursula von der Leyen ha cambiato il parrucchiere per colpa di questa vicenda e gli hanno messo una bomba a mano che gli ha fatto venire i capelli ricci per le minchiate che ha fatto. Non è che il vicepresidente Dombrovski si è dimesso. L'unico che non c'è più è purtroppo Timmerman, perché quello invece è andato a fare politica a casa sua. Ma è una roba da matti. Nel frattempo le borse europee volano, dice il Sole 24 Ore, ma non volano per l'automotive, che non esiste più in Europa. Volano perché vanno su banche e società come Finmeccanica, che si chiama Leonardo, che fa impianti militari. Insomma, questo succede. Nel frattempo c'è una cosa fantastica che soltanto Macioce e il giornale si accorgono, e cioè che Trump ha deciso che nella riserva globale americana, così si chiama, riserva strategica finanziaria americana, dovranno entrare anche le criptovalute, quindi Bitcoin, Ethereum e non solo, anche Solana e altri Bitcoin. E Macioce fa un pezzo che il fondo del giornale dice: hanno vinto sostanzialmente il cyberpunk, quelli, gli anarco-libertari che avevano inventato questa moneta attraverso il mining senza che nessuno la controllasse. Beh, in sostanza hanno vinto la loro battaglia, si sono istituzionalizzati, si sono normalizzati. Questo dice il Papa: ancora crisi respiratoria acute, e il medico su Repubblica, forse è la pagina più pessimistica, dice: le infezioni non regrediscono. E poi c'è questa singolare posizione di Vauro, il comunista ateo, che dice: prego per lui, e giustamente la stampa se ne accorge e ne parla. La morte di Leonora Giorgi è una cosa tragica, ovviamente, ma anche, come possiamo dire, lieve per come lei ha gestito la malattia. Qui vi segnalo 3 cose, ovviamente tutte le interviste a Bertone, che l'ha lanciata con Borotalco, non l'ha veramente lanciata, comunque con Borotalco era quella cosa favolosa che tutti quanti voi avete visto, con Manuel Fantoni, lei che viene rimorchiata con da Manuel Fantoni. Poi c'è la Marzano su Repubblica che parla del suo atteggiamento sulla malattia, e poi vi segnalo ovviamente la lettera di Enrico Vanzina, che l'ha conosciuta bene. Mi sembra che il sapore di sale 2 sia proprio di Vanzina, ma comunque sia, Vanzina è un grandissimo. Ultima cosa che vi segnalo è Gramellini, non potete perdervelo, perché la vicenda di Gramellini è una vicenda che vi fa comprendere come ragione un certo pezzo degli intellettuali italiani. Loro sì che sono degli intellettuali. Vede gli Oscar che ci sono stati, io non li ho seguiti e non ne ho parlato molto con voi, vede gli Oscar, e durante la cerimonia degli Oscar non attaccano Donald Trump, non fanno delle manifestazioni, delle urlate a Donald Trump. E cosa pensa Gramellini? Come mai non hanno attaccato Donald Trump? Perché gli attori non attaccano Donald Trump? Forse perché sono ancora scioccati dalla vittoria di Donald Trump? Forse perché sono smarriti? No, perché hanno paura. Cioè, lui prende gli Oscar, vede che non attaccano Donald Trump, non so perché agli Oscar si debba attaccare Donald Trump, fanno dei film, vincono delle persone che a loro piacciono, sono passati dal politicamente corretto di merda gender degli anni scorsi a una cosa un po' più normale come quest'anno, un po' come se Sanremo dovesse attaccare per forza la Meloni. Non ne parla, non parlano di Trump, e allora cosa succede? Che il signor Gramellini sostiene che loro non è che neanche sono smarriti, hanno paura, sono dei pavidi. Ma voi vi rendete conto? Ma noi abbiamo veramente il marcio nel cervello, ma veramente il marcio nel cervello. Quelli fanno gli attori, devono vendere dei film, possono raccontare delle grandi storie, anche di impegno sociale, possono fare quello che vi pare, ma stiamo parlando di Hollywood, non stiamo parlando cazzo della Fassbinder o come cazzo si chiama, o di Berlino o di Fellini, stiamo parlando di Hollywood. E Hollywood che cazzo doveva fare? Doveva fare una battaglia contro Trump perché aveva mandato via dalla stanza Zelensky. Segnalo a tutti quanti voi che in America il successo di Trump in questo momento è ancora superiore a quello di quando è stato eletto, proprio per il suo comportamento nei confronti dell'Ucraina, perché gli americani non la capiscono sta roba, che devono spendere 100, 200, 300 miliardi per combattere al posto degli europei in Ucraina, posto che l'Ucraina è nel continente europeo. E noi che cosa facciamo? Attacchiamo gli attori e i presentatori perché non hanno attaccato Trump. Io questa cosa qua non l'avevo mai vista. Prima pagina della Corriere della Sera, statuette di sale, perché non hanno fatto nulla. Vabbè, anch'io sono rimasto di sale. Ciao.